Buongiorno e bentornati qui su Bloomy. Oggi sono in compagnia di una mia amica, una mia carissima amica del liceo, Giulia. Benvenuta Giulia.
Ciao, ciao Annalisa.
Quest'oggi abbiamo quindi una puntata abbastanza speciale, una puntata in compagnia, e parleremo di
educazione
emotiva, innovativa, polacca. Perché questa cosa? Giulia chi è? Giulia è una mia grandissima amica, come ho già detto, che studia educazione, giusto, in Bicocca, sì. A Milano.
Sì.
E ha fatto un'esperienza molto particolare, ha fatto l'Erasmus lo scorso anno, giusto?
Sì, sì, sì.
E dove sei stata? Quanto
Sono
tempo?
Sono stata a Varsavia, in Polonia, per 5 mesi.
Ok. Mi raccontavi, ci siamo viste qualche settimana fa, e mi ha raccontato appunto cosa ha fatto durante questo suo viaggio, e ha avuto un'esperienza molto particolare in un asilo nel bosco, un'esperienza
sì.
Come educatrice, e mi faceva piacere raccontare questa esperienza che lei ha vissuto. Quindi cos'è un asilo nel bosco?
Ma sostanzialmente un asilo nel bosco è una scuola dell'infanzia, come tutti conosciamo, in cui però i bambini passano la maggior parte del loro tempo all'aperto, in stretto contatto con la natura. Cercano di evitare al massimo di rimanere chiusi in aula o in luoghi chiusi.
Che è una cosa abbastanza innovativa in Italia, è difficile trovare un asilo del genere.
Sì e no, nel senso che esistono questi asili anche qui in Italia, però sono poco conosciuti.
Ok, quindi poi magari approfondiamo anche a livello italiano come siamo messi per questo punto di vista. Un educatore però cosa va a fare in un asilo? Cioè il tuo ruolo da educatrice qual è stato?
Allora, io avevo un ruolo prettamente osservativo, perché ero lì in funzione di tirocinante, noi siamo andati lì per osservare un attimo come andavano le...
Come venivano gestite
le attività,
okay.
Ma un educatore in un asilo, e come in un asilo di questo tipo, ma anche in ogni altro tipo di asilo, in sostanza deve progettare interventi incentrati sulle potenzialità degli individui,
okay.
E per arrivare poi ad avere un individuo autonomo, all'autonomia dell'individuo. Quindi poi il ruolo dell'educatore non è eterno, non va avanti per sempre nella vita
a fasi.
Dell'individuo. Esatto, è un ruolo che ha una fine ben precisa e che si può anche quasi dire che la fine è quasi lo scopo del lavoro educativo.
Dell'educatore. Che è molto carina come cosa. In particolare mi aveva molto colpita questo tuo racconto dell'asilo nel bosco, perché questo asilo aveva delle particolarità. C'era una particolare attenzione sull'educazione emotiva. E
sì.
Mi hai raccontato di questo cerchio di bambini che veniva fatto ogni mattina.
Sì, allora è bellissimo perché questi bambini iniziavano le giornate sempre mettendosi in cerchio attorno ad un tronco e ogni bambino aveva la propria pietruzza o pezzo di rametto o fogliolina, e a turno ogni bambino andava al centro e metteva questo suo oggetto sul tavolo e parlava di come stava in quel momento. Tutto molto semplice, senza andare troppo nei particolari, ma semplicemente spiegava come si sentiva in quel momento e esternava le proprie emozioni senza alcuna paura di alcun giudizio. Per esempio, il bambino poteva arrivare e dire: oggi sono arrabbiato perché la mamma non mi ha fatto mangiare i biscotti a colazione, o poteva dire: oggi sono contento perché, oggi sono triste, oggi sono stanco. E questo lo ritengo molto bello, molto importante, perché in questo cerchio non parlavano solo i bambini, ma anche le maestre erano tenute a dire come stavano,
come si sentivano.
E la cosa bella è che poi, avendo anche questo tipo di conoscenza dello stato d'animo del bambino, le maestre potevano anche indirizzare le attività verso una cosa piuttosto che un'altra. Cioè, se vedevano che, non so, tutti i bambini erano piuttosto stanchi quel giorno, piuttosto tristi, si inventava un'attività che potesse magari rallegrarli di più.
È molto bella questa cosa, perché il riconoscere le proprie emozioni è il primo passo anche per poterle governare, no? E
sì.
Io non ho mai sentito una cosa del genere, credo sia davvero innovativa come modo di pensare anche. A noi nessuno ha insegnato a riconoscere le emozioni che proviamo, quindi di conseguenza anche a saperle controllare, no?
Anzi, spesso veniamo istigati a trattenerle, a non farle vedere troppo queste emozioni. E invece è totalmente sbagliato, perché evitare di vivere un'emozione perché si pensa che sia negativa, che sia sbagliata, porta effetti negativi, è limitante ed è pericoloso.
La frustrazione, rabbia, sì, possono essere anche legate al non esplicitare le proprie emozioni.
Esatto,
giusto?
Una cosa importante che ho imparato è che l'educazione emotiva non vuol dire saper riconoscere le emozioni negative da quelle positive, perché non esistono emozioni positive o negative, esistono emozioni.
Ok, quindi senza giudizio.
Sì, ciò che è positivo o negativo è la nostra reazione. Cioè il bambino deve imparare che va benissimo essere arrabbiati, è lecito, ogni emozione è lecita. Quello che non è lecito è avere magari una reazione aggressiva.
Certo.
Essere arrabbiati e rompere il gioco di un amico perché si è arrabbiati non è la cosa giusta. Okay. Quello che loro devono imparare è capire che ogni emozione ha il suo perché e va interiorizzata esattamente per come è, senza alcun
accettata.
Tipo di giudizio.
Esatto. Accettato. Che bello, molto belli anche questi discorsi. E non so se l'abbiamo detto prima, siamo all'esterno, non siamo ancora in lockdown, anche se è previsto per domani probabilmente,
sì.
Quindi se sentite un po' di rumore di sottofondo è perché appunto siamo all'esterno. Distanziate e tutto, però
sì,
all'esterno.
Sì, tranquilli, mascherine.
Esatto. Ma un'altra cosa che mi dicevi, che ho trovato molto interessante, è che in questo asilo si andava anche a sviluppare la creatività e l'individualità. Nel senso, mi dicevi, ci sono, rispetto magari ad alcuni asili tradizionali, loro utilizzavano molti giochi semplici, diretti.
Sì.
In che senso giochi semplici,
allora,
se vuoi raccontare?
Essendo all'aperto, i bambini avevano pochissimi strumenti, diciamo, già costruiti.
Okay, giochi prefabbricati.
Giochi prefabbricati, giochi strutturati. E i bambini giocavano essenzialmente con rametti, pietre, foglie. Quando sono andata io stavano giocando a costruire un rifugio con i tronchi. Tu vedevi questi bambini di 3 anni che portavano tronchi, guarda, veramente impressionante, bellissimo. E, questo sviluppa la creatività perché un oggetto semplice ha molte più potenzialità di un oggetto strutturato. Perché se tu pensi ad un oggetto strutturato che ha una sua propria funzione, per esempio la fattoria con gli animaletti che parlano, quando tu schiacci la mucca c'è il verso della mucca, quando schiacci il cane c'è il verso del cane, quello ha quella sua funzione, è una fattoria che fa i versi degli animali.
Quindi dice limitato,
esatto,
un gioco
non
limitato.
Può essere molto altro.
Okay.
Mentre se tu prendi il rametto, per esempio, il rametto ha infinite possibilità che magari noi adulti ne vediamo pochine, ma i bambini in quel rametto ci possono vedere veramente di tutto e di più.
Scopa,
l'ombrello, il bastone, la scopa, la forchetta, cioè qualunque cosa veramente.
È vero, e quindi questo va comunque a sviluppare la creatività anche del bambino, giusto?
Sì, assolutamente.
E invece poi un altro episodio che mi raccontavi è che i bambini autistici piuttosto che DSA, bambini con alcuni problemi, vengono comunque compresi e inclusi nel gruppo e si fa quasi fatica a distinguerli dagli altri.
Sì, assolutamente, anzi una cosa che aveva colpito me come anche le mie compagne che erano con me in questa attività è che a fine giornata una delle maestre si è avvicinata e ci ha detto: ragazzi, in questa classe di 12-13 bambini, perché erano classi molto strette, perché
piccole,
l'educazione era molto quasi uno a uno, c'era molto spazio per spazio e tempo dedicato al determinato
bambino.
Esatto. E in queste classi ci sono 3 bambini autistici, 2 DSA, 4 iperattivi, bla bla bla.
Okay.
E noi siamo rimaste scioccate perché lei ci ha detto: sapete dirmi chi è chi ha questo tipo di problema? E noi siamo rimaste totalmente scioccate perché non immaginavamo assolutamente, non riuscivi a distinguerli. E questo ci ha fatto riflettere perché alla fine quando si è in piccoli spazi, in spazi ristretti e in spazi molto limitati come sono quelli delle scuole generalmente oggi, in cui tu devi stare seduto al banco, in cui il movimento è quasi demonizzato, cioè i bambini non devono muoversi perché non va bene. Perché
è sbagliato quasi,
esatto.
Disgredono.
In questo tipo di contesto i comportamenti, quelli diversi, tra virgolette, spiccano molto,
molto
di più all'occhio rispetto a quelli che invece riescono a stare seduti al banco, banalmente. E qui invece non li vedevi,
perché
non
è
li
un
vedevi
contesto
perché,
più ampio.
esatto, c'era un contesto più ampio e c'era una grandissima attenzione allo spazio e alle necessità dei bambini. Per
Ok.
esempio, ricordo che siamo andati a fare la merenda nel bosco, sopra ad una coperta tutti assieme, e c'era questo bambino che invece era a mangiare il suo panino da solo sotto un albero. Io ho chiesto alla maestra, ma scusami, come mai Casper, perché
Casper,
nome
ok.
polacco Casper, come mai Casper è lì da solo sotto l'albero? Perché non viene a fare la merenda qua con tutti noi? E la maestra fa, ma scusami, lui sta bene lì, perché dovremmo chiamarlo qua? Lui quando vuole fare la merenda vuole stare lì da solo, quindi perché mai dovremmo obbligarlo a stare qua seduto con tutti quando non sarebbe il clima
Quindi non
più
è
sereno?
giudicato come un atteggiamento negativo,
No,
è un atteggiamento suo
esatto,
che va accettato
è
così.
bello perché esatto, ogni atteggiamento viene rispettato.
Quindi ad esempio non abbiamo neanche insegnanti di sostegno?
No, allora lì c'erano due maestre quindi che hanno studiato scienze della formazione, non scienze dell'educazione, in più un'educatrice
Ok.
che supervisionava su
Su
tutti.
tutti.
Sì, non c'era questo bambino con questo sostegno, quest'altro con quest'altro, c'era proprio
Ok.
un
Quindi c'è
gruppo.
comunque un clima di inclusione
Sì.
generale, ho capito. Ti faccio un'ultima domanda, siamo a 11 minuti, ma possiamo spaziare ancora un pochino. Questo metodo educativo, che io definirei innovativo, secondo te è applicabile in Italia? Ci sono già realtà di questo tipo in Italia? O secondo te siamo ancora indietro, su questo fatto di educazione emotiva?
Allora, secondo me è certamente applicabile, ma non solo in Italia, ma in tutto il mondo, ed è anche molto più semplice di quello che in realtà sembri. Quello che probabilmente ci frena è che forse qui in Italia, soprattutto, siamo molto più legati ad un tipo di educazione più accademica. Noi riempiamo i bambini di libri da studiare, già alle elementari ci sono bambini che vanno a fare le ripetizioni perché non riescono a studiare
C'è
quella
la
materia
mentalità un po'
alle elementari,
bigotta.
esatto.
Questo lo
E
dico
ci
io.
dimentichiamo spesso del corpo. E, quindi secondo me sì, è sicuramente applicabile. E poi in Italia in realtà ce ne sono un bel po'.
Di asili di questo
Ci sono
genere?
un po' di asili di questo genere e il problema è che tu li conosci?
No,
No, io li
non li ho mai
conosco, io ne
sentiti.
conosco pochissimi perché sono andata ad informarmi dopo aver vissuto questa realtà. La cosa è proprio quella che non vengono molto sponsorizzati e non sono assolutamente conosciuti.
Certo. E poi sono comunque privati,
E
sono.
spesso sono privati, esatto,
E
questa è anche un po' la
sarebbe una
pecca.
buona, esatto, quindi sarebbe buona cosa magari in un futuro, noi ci speriamo, applicare questo metodo anche sul pubblico, o almeno provarci, anche perché non penso ci vogliano chissà che fondi, alla fine è la
No,
mentalità, no?
esatto, si tratta di mentalità. Se poi pensiamo già in maniera più attuale proprio agli ultimi DPCM che si parlava di banchi a rotelle, sembrava che senza i banchi a rotelle basta, l'istruzione non potesse più continuare. Cioè
Sì.
il banco era proprio la cosa essenziale perché ci fosse la scuola.
Sì.
E questa è una mentalità che non può funzionare. Io quindi spero anche che questa situazione aiuti un po' a far crescere di più questo tipo di mentalità. Secondo me può essere un buon sprone perché, visto che non bisogna stare chiusi, vicini, tutti raggruppati, perché non aprire più asili nel bosco o anche asili, tra virgolette, normali, però includere più attività all'aperto?
All'aperto, ok. O comunque rispettando questa mentalità più ampia, più
Di
innovativa.
inclusione e tantissima attenzione alle emozioni, perché poi alla fine, se un bambino impara a conoscere le proprie emozioni, impara anche a riconoscerle nell'altro e quindi si sente anche più vicino all'altro e
Più in empatia anche.
esatto.
È molto interessante questo discorso, anche il riferimento al DPCM che non avevamo programmato nella scaletta, però è molto utile e molto anche del giorno d'oggi proprio, cioè
Sì,
stiamo parlando,
attuali.
esatto, stiamo parlando di cose proprio attuali. Per concludere, tu come hai vissuto questa esperienza? Ti ha lasciato un significato? Ti ha lasciato cosa?
Guarda, io ripenso a questa esperienza tantissime volte, infatti mi capita tuttora di intervenire durante le lezioni di pedagogia del corpo, pedagogia del gioco, parlando proprio di questa cosa che ho vissuto, perché mi sento in dovere di farla conoscere anche ai miei colleghi che magari non hanno avuto l'opportunità di sperimentare questa cosa. Una cosa bellissima che mi ha colpito è proprio che in questo asilo c'era un'atmosfera veramente serena. E pacifico. Io non ho mai sentito una volta gridare le maestre. Quindi voi immaginatevi adesso entrare in un asilo le maestre spesso tornano a casa che hanno mal di testa perché devono
Sì. Beh,
gridare di qua, devono gridare di là.
immagino anche i
E
bambini comunque, di
anche sì,
conseguenza.
esatto. Io non ho mai sentito appunto gridare nessuno, c'era proprio questo clima veramente sereno. E una cosa che ci ha fatto notare l'educatrice di questo asilo, che si chiama, asilo che si chiama Civetta in italiano, ma in polacco si dice Puszczyc.
Puszczyc.
Puszczyc. È che in spazi affollati è anche più facile che sviluppare aggressività e stress. Quindi in spazi più ampi è quindi più facile anche sviluppare climi sereni e vivere serenamente tutta l'esperienza di educazione.
Ok, quindi adesso che saremo in lockdown, chiusi in, pa in spazi ristretti, sarà più difficile mantenere questa serenità.
Sì,
Però
però
dobbiamo...
non dimentichiamoci del corpo.
E di non trattenerci. Giusto?
Sì, di entrare in contatto con le nostre emozioni, di farle passare, di ascoltarle, non giudicarle.
Di accettarle. E da quanti mesi sei tornata in Italia?
Io sono tornata a fine febbraio.
Fine febbraio,
Il
ok.
23 febbraio e il 24 hanno iniziato a chiudere tutto.
Ok, quindi hai fatto proprio in tempo.
Sì.
Quindi vabbè, insomma, è stata un'esperienza che hai avuto anche tempo di elaborare. Quindi penso che questi consigli o queste riflessioni che abbiamo fatto in questo momento siano anche pensate comunque,
Sì,
e elaborate
perché
anche
ti dà
col
tanto
tempo.
al momento, ma ti dà tanto anche dopo.
Ok.
Perché all'inizio magari è un mix di emozioni, di sensazioni, perché è tutto un ambiente nuovo e dopo però ci rifletti e ti rendi conto di quanto in realtà sia molto vicina questa cosa a quello che vivi tutti i giorni.
Che bello, grazie Giulia, mi ha fatto
Niente.
davvero tanto piacere poter condividere con te questa puntata del podcast. Se volete potete seguire Giulia, no, no, non è troppo social Giulia in realtà,
No.
però se avete piacere a conoscerla scrivetemi così vi faccio avere i suoi contatti
Ok,
e può andare bene
sì, con
questa
piacere,
cosa.
sì,
Ecco, dai, magari
certo.
qualcuno può essere interessato anche ad approfondire
Sì,
l'argomento.
se volete andare in Erasmus,
Se volete
scrivetemi,
andare in
andate in
Erasmus in
Erasmus,
Polonia,
andate.
andate. Giulia è tornata cambiata anche con i capelli viola.
È
O
vero, i
eri
capelli
partita
violissimo.
già con i capelli viola?
Ero partita già con i capelli viola, sì.
Però sei tornata più
Però se
viola.
non fossi partita non sarei mai stata viola,
Non
capisci?
saresti mai stata viola.
Sì.
Quindi questi sono i cambiamenti importanti che dobbiamo fare nelle nostre vite.
Sì,
Quindi
siate
direi
più colorati, ragazzi.
siamo. Cerchiamo di essere più colorati. Bellissimo. Quindi concludiamo questa puntata con questo fantastico motto. Io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata di Bloomy. Ci sentiamo alla prossima. Vi auguro una bellissima giornata.
Ciao,
Ciao, ciao.
ciao, ciao.